Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Emergenza Covid, il ministro Speranza, la curva dei contagi sta risalendo in modo significativo. AstraZeneca pronta a cedere le licenze per la produzione del vaccino, partita in Italia la sperimentazione del siero italiano Takis, governo Draghi a lavoro per un nuovo piano di somministrazioni. Istat nel 2020, PIL in calo dell'8,9%, salgono pressione fiscale e debito schizzato al 155% del prodotto interno lordo. Golden Globe, Nomadland, miglior film, premiate anche Jodie Foster, miglior attrice e Laura Pausini per la canzone Io sì, della vita davanti a sé, prima volta per una canzone italiana. Buongiorno ad Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In primo piano le parole del ministro della Salute Speranza, che ha detto la curva dei contagi sta risalendo in modo significativo, abbiamo ancora bisogno di batterci con energia. E da oggi sono zona rossa il Molise e la Basilicata, sono diventate invece arancioni la Lombardia, il Piemonte e le Marche. Restano in giallo tutte le altre regioni, compresa la Liguria, che lo diventa dopo due settimane in arancione, ad eccezione invece della Sardegna, che diventa la prima zona bianca d'Italia. Cominciamo da qua.
Le prossime settimane non sono facili. Questo significa dover fare i conti con un'epidemia che è ancora il nostro principale avversario.
La politica ha l'obbligo di dire sempre la verità, e la verità è che l'epidemia corre, servono coraggio e decisioni coerenti. È il monito del ministro della Salute Speranza di fronte alla situazione epidemiologica, che nell'ultima settimana ha visto un balzo dei contagi del più 33%, a causa soprattutto delle varianti che danno forza alla circolazione del virus. E in Alto Adige si sono registrati anche i primi due decessi di pazienti Covid colpiti da quella sudafricana. E mentre il premier Draghi dovrebbe firmare nelle prossime ore il DPCM con le nuove restrizioni fino a dopo Pasqua, c'è una nuova mappa del rischio in Italia con Piemonte, Lombardia e Marche che diventano arancioni, Basilicata e Molise rosse, la Sardegna prima regione a diventare bianca e a tornare ad una vita quasi normale. Bologna da sabato in arancione scuro con tutta la provincia è un passo dal rosso, dice il sindaco Merola. I ricoveri aumentano e il peggio deve ancora venire. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Si sta delineando intanto il nuovo piano vaccini del governo Draghi, una crescita che punterebbe a realizzare tra 300.000 e 500.000 somministrazioni al giorno ad aprile. Molto dipenderà dalla produzione, e su questo fronte AstraZeneca fa sapere di essere già disponibile a cedere le licenze per la produzione. Ad aprile arriverà anche Johnson & Johnson.
Comincia a crescere il ritmo delle vaccinazioni in Italia. Nell'ultima settimana in media 105.000 dosi al giorno, con punte di 130.000. Siamo in linea con il ritmo quotidiano di Germania e Francia, allo 0,18% della popolazione, ma un po' sotto la Spagna, 0,20, ancora molto lontano da Stati Uniti, 0,52, e Regno Unito, 0,57. A marzo l'Italia dovrebbe avere 8 milioni di dosi e l'obiettivo è salire a 250.000 iniezioni al giorno. Siamo in contatto con AIFA, ha annunciato su Sky l'amministratore delegato di AstraZeneca Italia Lorenzo Vittum, per una possibile autorizzazione del nostro vaccino anche sopra i 65 anni. AstraZeneca, ha aggiunto Vittum, è pienamente disponibile ad accordi con altre aziende per cedere la licenza e aumentare la produzione. Intanto arriva la notizia che dopo quello di Reithera è partita la sperimentazione di un altro vaccino tutto italiano, ideato dalla Takis di Castel Romano e sviluppato in collaborazione con la Rotta Farm Biotech di Monza. Alessandro Arona, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma.
Sul fronte economico ci sono oggi i dati dell'Istat sull'inflazione in crescita per il secondo mese consecutivo e soprattutto i dati sul PIL nel 2020, ma anche sulla risalita della pressione fiscale, soprattutto del debito balzato sopra la soglia del 150% del PIL.
I dati economici in attesa del decreto sostegni si fanno sentire e lasciano il segno sui conti pubblici. Non solo, secondo l'Istat, il PIL del 2020 è in caduta del 7,8% rispetto all'anno precedente e in volume è diminuito dell'8,9%, ma la cartina di tornasole delle misure messe in campo per fronteggiare l'emergenza Covid si vede dall'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, misurato in rapporto al PIL nel 2020, è stato pari a un calo del 9,5%, uno stacco considerevole rispetto al 2019. 19 e l'impatto del Covid sul 2020 si fa sentire anche sul debito pubblico, balzato ben oltre la soglia del 150%. Anche la pressione fiscale è salita e risultata in aumento di quasi un punto percentuale rispetto all'anno precedente, e nel frattempo l'inflazione è in crescita per il secondo mese consecutivo e anche sull'anno, ma rallenta il carrello della spesa, con i prezzi dei beni alimentari per la cura della casa e della persona che calano lievemente, lasciando comunque in chiaroscuro anche i conti delle famiglie. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Per quanto riguarda l'azione del governo, oggi in primo piano il dossier Alitalia. È iniziata poco fa a Palazzo Chigi, infatti, la riunione sul dossier Alitalia con il presidente del Consiglio Draghi e tutti i ministri competenti. Si tratta del titolare dell'economia Daniele Franco, il ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini, quello dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e il ministro del lavoro Andrea Orlando. Intanto l'Europa sta discutendo proprio in queste ore su come far ripartire prossimamente in maniera più possibile coordinata il turismo. Per quanto riguarda il nostro paese, il ministro del turismo Garavaglia, Radio 24, dice ripartire sì, ma con una programmazione e soprattutto in sicurezza. Sentiamo.
Torna ad attualità con la riunione odierna dei ministri europei del turismo la questione del passaporto vaccinale, che alcuni paesi del sud, a Grecia su tutti, stanno mettendo in primo piano. Sullo sviluppo del pass non ci sono ostacoli, lo hanno deciso giovedì i 27 leader e hanno stabilito che i prossimi 3 mesi saranno dedicati alla realizzazione dell'infrastruttura necessaria per un certificato interoperabile. La presidente della commissione von der Leyen ha annunciato che la proposta legislativa sul pass sarà presentata a marzo, con 3 obiettivi: certificare l'avvenuta vaccinazione, registrare i risultati dei tamponi per chi ancora non è stato vaccinato e fornire informazioni sull'avvenuta guarigione degli ex positivi. Rispetteremo la protezione dei dati, la sicurezza e la privacy, ha garantito, rispondendo indirettamente alla preoccupazione del garante italiano della privacy, che oggi ha chiesto, prima di dare l'ok al pass, di varare una norma di legge ad hoc sul trattamento dei dati sanitari relativi al vaccino. A Radio 24 il ministro del turismo Garavaglia insiste sulla necessità di soluzioni comuni e non unilaterali e chiede di dare priorità alle vaccinazioni per chi lavora nel settore turistico.
Per quanto riguarda l'industria del turismo, bisogna anche dare la priorità agli operatori del turismo, perché chi viaggia vuole viaggiare in sicurezza.
Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora la cronaca, andiamo in Calabria per un'inchiesta che ha portato a una decina di arresti per corruzione, coinvolta anche la direttrice dell'ufficio scolastico regionale Maria Rita Calvosa. L'inchiesta ha portato alla scoperta di una serie di attività illecite nell'ambito della pubblica istruzione, resi possibile grazie alla corruzione di un alto funzionario del MIUR che gestiva le attività ispettive e di controllo degli istituti privati accreditati al Ministero. Però andiamo all'estero, in Birmania. A un mese dal golpe va avanti la repressione delle proteste. Ieri almeno 18 manifestanti sono stati uccisi dalle forze di sicurezza. Oggi per la prima volta è riapparsa Aung San Suu Kyi.
È accusata di altri 2 reati a Aung San Suu Kyi, la violazione della legge sulla comunicazione e l'incitamento al disordine pubblico. I capi di imputazione, che si aggiungono all'importazione illegale di walkie-talkie e all'aver organizzato una protesta in pandemia, sono emersi nel corso dell'udienza di oggi, dove il premio Nobel è apparsa, prima volta dal golpe, in videocollegamento in buone condizioni. La prossima udienza è stata ora fissata per il 15 marzo. Intanto nel paese vanno avanti le manifestazioni e ieri è stato il giorno più duro. In diverse città le forze dell'ordine hanno sparato sulla folla e ci sono stati almeno 18 morti. Le autorità militari devono immediatamente porre fine all'uso della forza contro i civili. E quanto scrive in una nota l'alto rappresentante europeo Borrell, annunciando misure in risposta agli sviluppi della situazione. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Tensione nuovamente anche in Armenia. Assalto al palazzo del primo ministro nel centro della capitale armena, Yerevan. La crisi che si è innescata con la sconfitta contro le forze militari turco-azere in Nagorno-Karabakh sta spaccando di fatto il paese.
hanno fatto irruzione nel palazzo al centro della capitale, arrivando agli uffici dei ministri e del premier Pashinyan. La rabbia, cresciuta dopo la sconfitta nella guerra dei 44 giorni dello scorso autunno, conclusasi con la resa delle truppe di Yerevan e la perdita dell'enclave cristiana in territorio zero, è esplosa dopo che il primo ministro ha scaricato il fallimento militare sui missili a corto raggio Iskander di fabbricazione russa. Secondo Pashinyan, le armi utilizzate tra ottobre e novembre nel Nagorno-Karabakh non sono esplose o lo hanno fatto solo al 10%. Secondo quanto riportato dai media armeni, il vice capo di Stato Maggiore, Tiran Khachatryan, ha ridicolizzato il primo ministro per i suoi commenti, cosa per cui è stato congedato. Le forze armate armene hanno dunque chiesto le dimissioni dello stesso primo ministro, cosa che è stata vissuta da questo come un tentativo di colpo di Stato e a sua volta ha generato l'invito ai sostenitori a scendere in piazza. È dunque uno scontro frontale che si svolge anche fisicamente nel centro della capitale. L'opposizione ha eretto barricate, ha chiesto le dimissioni, non pare disposta al dialogo. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore.
Sono stati assegnati i premi Golden Globe per il cinema e la televisione, edizione al femminile per questo 2021, con il riconoscimento alla regista Chloe Zhao per Nomadland, quello per miglior attrice a Jodie Foster, premiata anche la nostra Laura Pausini per la canzone Io Sì del film La vita davanti a sé. Si tratta della prima canzone italiana premiata ai Golden Globe. Ne parleremo ancora più avanti nel corso di Effetto Giorno. Adesso alle 13:11 minuti siamo allo sport con il calcio. Nel posticipo ieri sera il Milan ha regolato la Roma rimettendosi in scia dell'Inter. Domani si gioca ancora. Carlo Genta, ciao.
Ciao Alessio. Sì, si gioca ancora perché c'è il turno infrasettimanale, però abbiamo ancora negli occhi il Milan che contro pronostico e contro ogni aspettativa era un Milan in difficoltà. Ieri ha tirato fuori dal cilindro un'eccellente partita a Roma, vincendo 2-1 e provando a rimanere in scia ad un Inter che onestamente sembra irresistibile, tanto da far pensare che la corsa a scudetto possa finire con un certo anticipo. Per quanto riguarda il resto, turni infrasettimanali, come detto, ne parleremo nei prossimi giorni. Per quanto riguarda il resto, la notizia di rilievo di questa mattina arriva dall'estero, perché non so se l'avrei già detto, un'inchiesta che è di qualche mese fa in realtà, il famoso Barça Gate,
sì.
Ma la notizia è che è stato arrestato addirittura l'ex presidente del Barcellona, Bartomeu,
niente meno.
Sì, e insieme ad altri tre ex dirigenti del club catalano, e non sono più in carica, lo ricordiamo, a Barcellona in attesa delle elezioni. Questo Barça Gate, nato dalla presunzione secondo la quale il Barcellona avrebbe pagato un'agenzia esterna per screditare attraverso i social Messi, Piqué e gli esponenti illustri e dell'opposizione nel club e della squadra. E ora questa inchiesta ovviamente prende quota con questi arresti eccellenti, indagini in corso.
Grazie Carlo, ci risentiamo naturalmente con tutti i convocati dopo il GR delle 14. Noi siamo alla prima pausa di oggi, ritorniamo tra poco. 349-238-6666, riprenderemo con le altre notizie e ripartiremo anche con il professore, lo scienziato Giorgio Sestili, per un'analisi dei dati, per capire se ci troviamo, come molti esperti temono purtroppo, alla vigilia di una possibile terza ondata. A tra poco.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Istat: nel 2020 PIL in calo dell'8,9%, salgono pressione fiscale e debito schizzato al 155% del prodotto interno lordo. Emergenza Covid, il ministro della Salute Speranza: la curva dei contagi sta risalendo in modo significativo. AstraZeneca intanto è pronta a cedere le licenze per la produzione del vaccino. Partita in Italia la sperimentazione del siero italiano Takis, governo Draghi al lavoro per un nuovo piano di somministrazione. Golden Globe Nomadland, miglior film, premiata anche Laura Pausini per la canzone Io sì della vita davanti a sé. Alle 13:16 minuti di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, proviamo a fare un punto della situazione. Ha quasi da poco trascorso un anno Dall'inizio ufficiale della pandemia in Italia siamo forse alla vigilia di una nuova ondata, alimentata dalle varianti, come sappiamo, ma contrastata anche dalle limitazioni che sono in corso nelle varie regioni, arancioni e rosse, e dalla campagna vaccinale. Ripercorriamo allora questo periodo, un anno che è trascorso, tenendo presente il dato sulle vittime, un dato oggettivo. Nel 2020, con il contagio esploso a fine febbraio e un lockdown severo a marzo, si raggiunse il picco dei decessi il 27 marzo con 919 persone. Da lì fu una lunga discesa, lo ricorderete, fino alla fine di maggio, quando la curva dei decessi si appiattì. Trascorse un'estate relativamente tranquilla fino alla metà di ottobre, quando i decessi ripresero ad aumentare, raggiungendo un nuovo picco di 827 persone il 27 di novembre, il picco della seconda ondata. Da lì nuovamente una discesa fino al 26 dicembre, quando i decessi ripresero di nuovo ad aumentare, con un nuovo massimo di oltre 500 persone al giorno alla metà di gennaio. Poi di nuovo un rallentamento. Di fatto si è trattato di una terza ondata controllata o di una ripresa di picco della seconda ondata. Ieri, per dare un'idea, ci sono state 192 vittime. Negli ultimi giorni, tuttavia, i casi, il numero dei contagi registrati coi tamponi, hanno ripreso ad aumentare, e dato che i decessi seguono i casi di alcuni giorni, molti esperti si aspettano che questo stia nuovamente per accadere. Ne parliamo con Giorgio Sestili, fisico, divulgatore, scientifico, torna a trovarci. Buongiorno e ben ritrovato, Giorgio.
Buongiorno a tutti voi, grazie.
Fondatore della pagina Facebook Coronavirus Dati Analisi Scientifiche, con la quale cerca di, diciamo, dare il suo contributo a questo punto di vista. Sestili, cosa ci dicono i numeri, se facciamo appunto un confronto con quanto già successo, quello che abbiamo alle spalle, che ci aiuta a capire, a provare a prevedere, ma anche tenendo conto del livello di misure di prevenzione che ci sono oggi e in passato magari non erano esattamente le stesse, e quindi bisogna, diciamo, tenere conto anche di questo, e poi del fatto che sono partite anche le vaccinazioni, tra l'altro si intrecciano diversi aspetti. E in che momento ci troviamo adesso?
Ma i numeri piuttosto purtroppo sono inequivocabili. Dopo 5 settimane di stabilizzazione dei casi, di cosiddetto plateau, in cui ogni settimana registravamo più o meno lo stesso numero di casi, circa 15.000 al giorno, nell'ultima settimana c'è stata un'impennata e anche repentina, direi, perché abbiamo registrato addirittura il 33% di casi in più rispetto alla settimana precedente. Mi riferisco quindi alla settimana conclusasi ieri con domenica 28 febbraio. E purtroppo sono aumentati notevolmente anche gli ingressi in terapia intensiva, sono aumentati del 22%, e come sappiamo questo è il dato più accurato, più sensibile e che non risente del numero dei tamponi effettuati, che comunque sono questa settimana circa il 10% in meno rispetto alla settimana precedente. Quindi questo dà ancora più, diciamo, il senso della situazione, cioè il 33% di casi in più in una settimana, ovvero 116.000 casi positivi a fronte del 10% in meno di tamponi tra molecolari e antigenici. La situazione è quindi, io direi, preoccupante. Questi sono segnali che noi purtroppo registriamo non da questa settimana ma da diverse settimane, io e altri esperti, altri analisti. Cerchiamo di far salire un po' l'allerta concentrandoci su che cosa? Non su questi dati nazionali che solo adesso rendono lampante quello che forse giornalisticamente sì possiamo chiamare l'inizio della terza ondata, ma noi da settimane diciamo attenzione, perché già da alcune province, già da alcune zone d'Italia si vedono delle risalite molto preoccupanti nei contagi, esattamente come ponevamo l'attenzione già da settimane su la variante inglese, e non solo quella inglese ma in generale su varianti del virus che ormai è scientificamente provato essere più contagiose, quella inglese tra il 35 e il 40% più contagiosa. Sì. Tutto questo lo dicevamo settimane fa per cercare di anticipare delle mosse. Purtroppo è triste dirlo, ma è così, insomma, non è stato fatto. Continuiamo con questo sistema di monitoraggio che purtroppo però quando agisce è troppo tardi.
Una cosa, professor Sestili, parlando anche degli ingressi in terapia intensiva, no, di questo sì. dato, cosa ne è stato, diciamo, anche dello sforzo che era stato fatto inizialmente per aumentare i posti letto in terapia intensiva? Eravamo partiti da poco più di 5.000, dovevamo arrivare a oltre 9.000, raggiungendo un obiettivo di 14 posti ogni 100.000 abitanti, perché sappiamo che al di là poi del dato, insomma, doloroso e sempre drammatico delle perdite oggettive, no, di vita umana, quanto poi si blocca il paese invece dipende molto anche da quanto il sistema ospedaliero riesce a reggere. A che punto siamo? È stato raggiunto l'obiettivo di estensione dei posti?
Allora, i posti sono aumentati e direi considerevolmente. Non è stato raggiunto l'obiettivo, nel senso che al momento noi abbiamo in tutta Italia 8.810 posti letto di terapia intensiva Covid attivati, e per, diciamo, raggiungere l'obiettivo ne mancano, secondo i dati in mio possesso, altri 1.058. Ci sono delle regioni che le hanno attivati completamente questi posti, per esempio il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, anche l'Abruzzo, altre regioni invece hanno posti che sono ancora da attivare, per esempio la Lombardia ne ha altri 282, il Lazio 193. Insomma, in generale in questo momento la situazione dei posti letto occupati in terapia intensiva è critica per 9 regioni che sono al di sopra della soglia del 30%, che è appunto la soglia stabilita dal governo come soglia critica, e in particolare è l'Umbria la regione più preoccupante in questo momento.
È possibile sapere quante persone, cioè abbiamo un dato al di là del dato oggettivo diffuso dai superiori di sanità su quante persone hanno fatto il Covid, ma un dato realistico su il numero reale di contagi, perché può essere molto importante anche in chiave di vaccinazione, perché per esempio oggi su Corriere della Sera il professor Remuzzi dice chi ha fatto il Covid, chi ha avuto il virus e ha gli anticorpi, può bastare sicuramente una dose di vaccino e sicuramente non è tra le persone che prioritariamente devono essere vaccinate. Abbiamo un ordine di grandezza, se non sbaglio siamo sui 3 milioni quelli certificati che hanno avuto un tampone, ma ci sono stati studi, analisi, questo dato qui che cosa ci dice?
Allora, non abbiamo dati o analisi ufficiali istituzionali, abbiamo delle nostre stime. Allora, i casi in questo momento ci indicano circa 3 milioni di contagiati certificati tramite tamponi dall'inizio dell'epidemia a oggi. Sappiamo che questo è un numero enormemente sottostimato, lo era soprattutto nel corso della prima ondata, quando l'indagine sierologica messa in piedi da l'Istat e l'Istituto Superiore di Sanità, un'indagine condotta tra i mesi di giugno e di luglio del 2020, hanno certificato che in realtà i contagiati erano 5 volte di più di quelli della prima ondata. Quindi se nella prima ondata ci eravamo fermati intorno ai 250-300.000 contagiati, in realtà erano 1.500.000. Infatti l'indagine di sieroprevalenza diceva che mediamente il 2,5% degli italiani aveva contratto il virus nel corso della prima ondata. Adesso noi possiamo pensare che nel corso di questa seconda ondata la sottostima è minore, ma comunque di un fattore 2 o 3.
E quindi io in penso, totale?
Se proprio vogliamo esagerare, siamo a circa 10 milioni di contagiati in Italia, a cui si aggiungono i vaccinati, che al momento sono il 2,3%. Tutto questo per dire cosa? Quindi i vaccinati sono circa, con la seconda dote, un milione e quattro. Per dire che siamo lontanissimi.
Siamo ancora lontani. Va bene, grazie professor Giorgio Sestili, grazie per essere stato con noi. E insomma, staremo a vedere. Adesso andiamo velocemente con invece un momento di leggerezza, perché questa notte sono arrivati i Golden Globe, premiata anche la nostra, l'abbiamo già detto, Laura Pausini, ma insomma è un momento anche per celebrare il cinema e la televisione.
Un'edizione unica ed indimenticabile, più inclusiva dopo le polemiche e in versione tutta virtuale causa pandemia, questa dei Golden Globes 2021, che resterà nella storia del cinema anche per l'Italia, con il riconoscimento a Laura Pausini per la miglior canzone originale, Io sì, scritta con Diane Warren e Niccolò Agliardi, per la pellicola La vita davanti a sé di Edoardo Ponti con Sofia Loren. Candidato come miglior film straniero, il premio è stato vinto invece da Minari del regista Lee Isaac Chung.
Quando tu
Non ho mai pensato di arrivare così lontano, ha commentato felice su Instagram la cantante romagnola, che ha voluto dedicare l'ambito riconoscimento a quella ragazzina che 28 anni fa vinse Sanremo. È la prima volta che un brano interamente in italiano vince un Globo d'Oro e ora si attendono le nomination agli Oscar che saranno svelate il prossimo 15 marzo. Questa 78esima edizione dei prestigiosi premi assegnati dalla Hollywood Foreign Press registra anche lo storico riconoscimento al film Nomadland, già Leone d'Oro a Venezia, grazie al quale Chloe Zhao è la seconda regista, la prima asiatica, incoronata ai Golden Globes dopo Barbara Streisand nel 1984 per Yentl. Premiato invece come miglior film comico, l'irriverente Borat di Sacha Baron Cohen, doppietta per la serie TV La Regina di Scacchi, mentre a The Crown il Globo come miglior serie drammatica. Ad una sempre smagliante Jane Fonda, infine, è andato il Cecil B. DeMille alla carriera. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E allora è 13:27 minuti, invece con la nostra Maria Piera Ceci. Ciao Piera, buongiorno.
Ciao Alessio.
Facciamo il punto sulla scuola. Oggi è lunedì, chi sta andando a scuola in questo momento in Italia?
Non tantissimi. Secondo Tutto Scuola, infatti, più di un alunno su tre in realtà oggi è a casa. Si tratta di tutti gli alunni che si trovano nelle zone rosse, quindi Alto Adige, Basilicata e Molise, poi nelle province, nei comuni diventati zona rossa oppure diventati arancione rafforzato. Tutti a casa, tanto per cambiare, anche in Campania, nonostante sia arancione. In Abruzzo, pure arancione, vanno a scuola solo i bambini della scuola dell'infanzia, tra l'altro protestano le maestre. In Puglia, zona gialla, a scuola in presenza fino alla primaria e poi superiore in DAD al 100% nelle Marche, che è arancione. Quindi insomma un bel patchwork e non mancano le proteste. Questa mattina in effetti sono state indette due giornate di sciopero della connessione.
Però proteste da parte di chi, per cosa? Perché
allora,
ormai
protestano un po' tutti, come dicevo, esatto. Ci sono le maestre delle scuole dell'infanzia dell'Abruzzo che oggi dovevano essere in presenza e hanno protestato perché dicono che la situazione non è sicura. Poi ci sono i comitati No Dad Campani, quindi più che altro genitori che hanno
protestano per il contrario,
protestano perché invece vogliono che i figli vadano a scuola. E poi c'è stato un sit-in di protesta contro l'interruzione, quindi anche qui genitori e studenti all'Aquila, perché all'Aquila sono a casa anche scuole elementari e scuole medie. Tutto questo, quindi c'è grandissima confusione, come abbiamo capito, sì, che continuerà, perché comunque il DPCM probabilmente non è che porrà fine a tutti questi dubbi. Comunque un DPCM che dovrebbe in qualche modo disegnare delle linee comuni, come chiesto peraltro anche dai presidi. I presidi dicono non è bene lasciare troppa discrezionalità agli enti locali, se no ognuno fa un po' quello che si pare.
Poi cosa? Bisogna vedere se gli enti locali ci stanno, perché diciamo le linee guida c'erano un po' anche prima, poi
sì,
la Puglia
un po'
ha fatto un po' come volevano, sì.
DPCM in arrivo, forse, sì, lo stiamo dicendo da giorni, poi in realtà non sta arrivando. Che cosa dovrebbe prevedere? Scuole chiuse dalla primaria in zona rossa, in zona arancione
e
dove
questo sarebbe un cambiamento grosso, perché fino ad ora non è stato così.
Eh sì, perché le scuole primarie in realtà erano aperte. In zona arancione dove il contagio superi i 250 contagi su 100.000 abitanti, anche qui a casa dalla primaria, però per il momento sono ancora in discrezione, quindi si vedrà. Tutto questo in attesa di questo benedetto vaccino per tutto il personale insegnante,
certo,
personale della scuola.
A che punto
siamo a 160.000 persone vaccinate circa.
Ma non malaccio insegnanti, no?
Sì, tenendo presente che stiamo parlando di personale scolastico, solo gli insegnanti sono 835.000, tra l'altro il 60%, oltre il 60% ha più di 50 anni, quindi insomma ci sarebbe anche un po' di fretta.
Non siamo ancora vicini a...
Non siamo vicini. Di tutto questo però stamattina Bianchi non ha fatto parola, è intervenuto all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Parma.
Sentiamo cosa ha detto.
Sì, ha così un discorso molto ecumenico, sentiamolo.
Sentiamo.
La pandemia non ci deve far paura, è un'altra sfida che abbiamo come comunità. Affrontiamo, la stiamo affrontando. Questo governo, come i governi precedenti, la sta affrontando avendo ben chiaro che la scuola, tutto il sistema educativo deve essere al centro, non al margine, al centro della nostra vita collettiva. Ricordo che il nostro obiettivo non è soltanto vincere l'emergenza, ma guardare oltre l'emergenza.
Eh, vai.
E intanto questa mattina sono partiti i test INVALSI, che sono molto importanti quest'anno. Stiamo parlando dei ragazzi delle superiori che devono fare la maturità, e quindi dell'ultimo anno. Non è obbligatorio per la maturità, ma insomma è bene farlo per capire se veramente ci sono questi ritardi formativi. E su questo abbiamo sentito Mario Rusconi, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi del Lazio, questa mattina a Tutti a Scuola. Dice: importanti ma non facili da svolgere, perché come dicevamo, con più di un alunno su tre in didattica a distanza, come fanno le scuole a fare questi test INVALSI? Sentiamo Rusconi.
L'opinione pubblica italiana, spesso, purtroppo devo dirlo, anche i sindacati hanno spesso detto: ah, il test INVALSI è un modo di controllare qua là. Il test INVALSI è il termoscanner della formazione. Usiamo il termoscanner per vedere se un bambino o ragazzo ha la febbre oltre 37,5 per entrare a scuola. Il test INVALSI è il termoscanner, ci dice dove sono le carenze e dirà al decisore politico dove deve intervenire, con insegnanti motivati, con fondi, con risorse, se no sono tutte chiacchiere retoriche.
E va bene, abbiamo fatto il punto anche sulla scuola, adesso ci fermiamo, tra poco torniamo con Giulia Crivelli, Effetto Mondo, a tra poco.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Istat: nel 2020 PIL in calo dell'8,9%, salgono pressione fiscale e debito schizzato al 155% del PIL. Emergenza Covid, speranza, la curva dei contagi sta risalendo in modo significativo. AstraZeneca pronta a cedere le licenze per la produzione del vaccino, partita in Italia la sperimentazione del siero Takis.
Il punto di Alberto Orioli.
Il tema Covid ha un corredo delicato che a volte si tende a non voler vedere. La pandemia è mondiale, ma la corsa ai vaccini per adesso interessa soprattutto i paesi più ricchi. Ma se non si vaccinano gli abitanti dei paesi in via di sviluppo, il Covid rischia di fare danni in una spirale potenzialmente infinita. Esiste sì il COVAX, un fondo destinato ai paesi a basso reddito per consentire loro di comprare le dosi, e l'Unione Europea ha stanziato 7,5 miliardi di euro, la Banca Mondiale ha messo in campo 12 miliardi di dollari. L'emergenza è giocata sulla velocità, lo ha detto senza troppe perifrasi Mario Draghi in occasione della riunione dell'ultimo Consiglio Europeo e del G7. Non è ora il momento di fare donazioni da parte della UE per una questione di credibilità nei confronti dei cittadini europei, visti i ritardi nelle vaccinazioni. Posizione si direbbe cartesiana, ma forse troppo netta, e forse è per questo che 48 ore dopo Daniele Franco, neo ministro dell'economia che presiedeva la prima riunione del G20, ha corretto il tiro. Siamo molto preoccupati sul divario dei ritmi di vaccinazione tra i paesi e la priorità chiave è l'accesso equo alle dosi. Il mondo alla fine non parla la lingua di Cartesio.